Allora, eccoci in collegamento con Felice per parlare insieme dello sciopero Boeing negli Stati Uniti. Questo sciopero riguarda diversi, moltissimi lavoratori e lavoratrici, soprattutto nell'area di Seattle. Ora chiederemo meglio anche i numeri a Felice. E è uno sciopero scatenato a seguito di una negoziazione sindacale, di un accordo sindacale che prevede un aumento del salario del 25% e anche nuove promesse di costruzioni, in particolare di un nuovo modello aereo, quindi di futuri lavori in questo settore di Seattle. Ecco, Felice, innanzitutto se puoi dirci qualcosa in più su come si è arrivati a questo accordo, che ora appunto viene rifiutato e contestato da lavoratori e lavoratrici, quali sono stati, diciamo, gli step, di negoziazione e come si è arrivati a questo 25%?
Come prima cosa bisogna dire che erano 16 anni che i lavoratori e le lavoratrici della Boeing non avevano un contratto firmato. Risale al 2008 l'ultimo contratto, che è stato poi prorogato un paio di volte, tra l'altro in un modo molto molto conflittuale, perché la prima volta della proroga nel 2013 i lavoratori votarono contro la proroga e volevano una contrattazione vera e propria. Il sindacato poi fece un'altra votazione durante le vacanze di Natale, quando i lavoratori non erano nelle fabbriche, e fece passare questa cosa in un modo praticamente truffaldino. Quindi 16 anni senza contratto. Le trattative si sono aperte un paio di mesi fa tra la Boeing e il sindacato, che organizza una parte dei lavoratori della Boeing. Ne organizza circa 33.000. All'interno delle fabbriche della Boeing ci sono dei sindacati che si basano sulle categorie professionali. In questo caso, questo è chiamato il sindacato dei macchinisti, anche se non sono macchinisti. Il sindacato mantiene il vecchio nome della fine del 1800, quando è stato fondato. In realtà, questi sono degli assemblatori di aerei civili e militari. Quindi, 33.000 lavoratori che sono concentrati in gran parte nell'area di Seattle, nei sobborghi di Seattle, in due grandissime fabbriche, una nel sobborgo di Everett, che ha circa 30.000 dipendenti, di cui 17.000 appunto questi assemblatori, e l'altra in un altro sobborgo di Seattle, che è Renton, dove ci sono 12.000 lavoratori e lavoratrici. Più di un mese di trattative che sono state completamente nascoste ai lavoratori, nel senso che non ci sono state mai né assemblee, mai né informative da parte del sindacato sullo stato delle trattative. Tant'è vero che improvvisamente, l'8 di settembre, c'è la firma del contratto. Un contratto che viene approvato alla unanimità dal gruppo dirigente sindacale, con addirittura delle dichiarazioni del presidente della sezione sindacale appunto di Seattle, che dice che è il miglior contratto che loro non abbiano mai firmato in tutta la loro storia. A questa dichiarazione del presidente dell'area di Seattle si aggiunge la dichiarazione della segretaria al lavoro dell'amministrazione Biden, che ha seguito in modo ufficioso le trattative e ha anche ovviamente spinto e premuto per un accordo che è Julie Su, la quale dice che è uno dei migliori accordi fatti. In realtà, guardando all'interno di questo accordo, in pochissimo tempo i lavoratori si accorgono che l'aumento del 25% del loro salario in realtà si riduce, nella stragrande maggioranza dei casi, a un aumento del 7-8% reale, che è al di sotto del tasso di inflazione dei prossimi 4 anni. Quindi non bisogna essere dei geni per fare una previsione che i prezzi aumenteranno più del 7-8% in 4 anni. Perché è accaduto questo? Il sindacato dice che l'aumento è del 25%, però questo aumento del 25% è stato ottenuto azzerando i bonus di fine anno che erano in vigore da 16 anni. In altre parole, ogni anno, a secondo della categoria professionale, della collocazione all'interno delle varie mansioni, i lavoratori della Boeing avevano un bonus annuale che variava tra il 3 e il 6% del loro salario. Quindi, facendo due calcoli velocissimi, e la grande maggioranza dei lavoratori della Boeing che sono collocate attorno al 4% di bonus annuale, facendo un calcolo velocissimo, hanno visto che in 4 anni praticamente i bonus gli davano un 16% e alla fine, togliendo quello, loro ci rimettevano per quanto riguarda il salario. Seconda questione che è intervenuta, nel 2016 i lavoratori della Boeing sono passati da un sistema retributivo per quanto riguarda le pensioni a un sistema contributivo, e cioè da un sistema in cui c'era la garanzia che la pensione fosse il 70% dell'ultimo salario, a un sistema invece connesso con i mercati finanziari, dove i lavoratori devono pagare delle cifre che non sono mai fisse, ma sono cresciute moltissimo in questi anni per avere un fondo pensione minimamente accettabile. Terza cosa di questo accordo è stato appunto il mantenimento dello straordinario obbligatorio. I lavoratori da Boeing sono obbligati a fare 128 ore annuali di straordinario, non posso rifiutarsi. Nell'accordo le ore sono state ridotte a 117, cioè praticamente nulla. Queste le tre questioni: un salario che non aumenta, un sistema pensionistico che rimane invariato e gli straordinari che rimangono obbligatori. Il sindacato va al voto. Il voto avviene praticamente senza assemblee, senza informazioni. Quello che accade è che tra i lavoratori, mediante l'uso dei social media e soprattutto dalla parte giovanile di questi lavoratori, gli ultimi assunti, si formano gruppi WhatsApp, gruppi Telegram, su X, viaggiano tutta una serie di informazioni e il contratto viene bocciato dal 95% dei lavoratori, di questi 33.000 lavoratori che sono essenzialmente concentrati in queste due grandi fabbriche di Seattle. Poi ci sono altre piccole unità produttive in California e nell'Oregon. Viene bocciato per il 95% e il 96% dei lavoratori indica lo sciopero come strategia di lotta per ottenere qualche risultato dopo 16 anni. Questo è quello che è accaduto per quanto riguarda appunto la fase precedente di negoziazione e il voto dei lavoratori.
Grazie Felice per questa panoramica, chiarissimo. E arriviamo in questo modo a parlare dello sciopero. Leggevo il primo sciopero dal 2008 di questo appunto sindacato di cui parlavi anche tu, di questo gruppo di lavoratori, International Association of Machinists and Aerospace Workers. E vorremmo chiederti come sta procedendo. Quante persone sono mobilitate e soprattutto saremmo interessate così a capire meglio con te se in qualche modo in questi giorni si può dire che sono lavoratori e lavoratrici ad avere un po' il coltello dalla parte del manico, se vogliamo dirla così, nel senso che dovrebbero ripartire delle negoziazioni o sono già ripartite, ora ci dirai tu, e comunque c'è da dire che interrompere il lavoro alla Boeing ha delle conseguenze importanti. Accennavi prima in fase di preparazione dell'intervista che la Boeing ha un ruolo strategico per cui è rischioso fermare questa macchina. Ecco, se ci puoi aggiornare su questi punti.
Da venerdì i lavoratori e le lavoratrici della Boeing sono in sciopero. È il primo sciopero dal 2008. Nel 2008 i lavoratori bloccarono le aziende Boeing per 57 giorni per il contratto del 2008. È stato uno sciopero che è scoppiato spontaneamente attraverso i social inizialmente, con un sindacato che nel giro di un paio di giorni ha cambiato radicalmente linea, ha fatto un'inversione di proprio di 180 gradi ed è passato a sostenere i lavoratori in sciopero. Anche perché nel momento in cui i lavoratori votano contro il 95%, molti lavoratori hanno sollevato la questione, ma che ci sta a fare un sindacato che ci dice che è un contratto bellissimo e storicamente non era mai accaduto, essere smentito dal 95% dei propri iscritti, un sindacato dovrebbe a questo punto chiudere e tutto il gruppo dirigente dimettersi. Il sindacato ha completamente cambiato linea politica e sindacale, è intervenuta in modo a questo punto ufficiale l'amministrazione Biden, praticamente delegando dei mediatori federali, quindi dei mediatori governativi per quanto riguarda le trattative, e difatti le trattative, o almeno il tavolo negoziale, si è riaperto ieri sera, e il sindacato ha mandato delle mail a tutti i lavoratori per fare un sondaggio sui loro reali bisogni. Per certi versi è strano e anche, come dire, passatemi un po' il termine, divertente che un sindacato mandi le mail per capire i bisogni dei lavoratori dopo aver trattato per un paio di mesi senza mai consultarli. È uno sciopero complicato, questo bisogna dirlo, perché a differenza di altri sindacati americani che hanno delle casse mutue per il sostegno di sciopero, e cioè danno una quota settimanale ai lavoratori in sciopero, perché ovviamente devono vivere, devono ovviamente sopravvivere, pagare gli affitti, fare la spesa, eccetera. Secondo lo statuto del sindacato, appunto, dei macchinisti e dei lavoratori dell'aerospazio, le prime 3 settimane di sciopero non vengono pagate. Dalla quarta settimana in poi ai lavoratori verranno dati $250 a settimana. Quindi c'è una fase di resistenza molto complicata che si regge esclusivamente sulla solidarietà tra i lavoratori e sulla solidarietà con altri lavoratori di altre aziende in queste 3 settimane per reggere, perché ovviamente non hanno nessun tipo di introito, non arrivano i soldi per continuare a vivere. Nel frattempo la Boeing sta facendo richiesta di licenziamenti temporanei. Negli Stati Uniti è una pratica prevista dalla legge che le aziende possono licenziare in modo temporaneo i lavoratori e riassumerli alla fine dello sciopero. E quindi c'è, insomma, questa situazione in cui c'è una grande disponibilità a lottare, a scioperare da parte dei lavoratori della Boeing, soprattutto nelle 2 grandi fabbriche di Seattle, che sono un po' il cuore dello sciopero, che sono un po' il cuore della conflittualità della Boeing. Dall'altra parte bisogna vedere se altri lavoratori di Seattle e altri lavoratori di altre aziende e di altre società esprimeranno delle forme di resistenza, solidarietà nei confronti appunto dello sciopero della Boeing. La Boeing è l'emblema dell'azienda strategica americana, nel senso che riunisce la grande finanza. I principali azionisti della Boeing sono i 3 grandissimi fondi di investimento americani, che sono anche probabilmente i tre fondi maggiori a livello mondiale, cioè BlackRock, Vanguard e State Street, quindi grande finanza, produzione di aerei militari, produzione di aerei civili, produzione di sistemi d'arma, produzione di intelligence militare. Con la guerra in Ucraina in atto e lo sterminio, il genocidio che sta avvenendo in Palestina, dove la Boeing si sta distinguendo nel rifornire sistematicamente Israele di armi anche in questi ultimi mesi, e allo stesso tempo la Boeing attualmente ha un deficit di 60 miliardi di dollari, ma dall'altra parte ha delle richieste di nuovi aerei civili e militari per più di 500 miliardi di dollari, è chiaro che sia il governo americano sia la Boeing indubbiamente stanno spingendo molto affinché si raggiunga un accordo. Quindi siamo proprio, io penso, in un passaggio cruciale per quanto riguarda questo sciopero. Se i lavoratori riescono a reggere nella prossima settimana, nei prossimi 10 giorni, probabilmente riusciranno anche ad diffondere le loro richieste, probabilmente riusciranno anche a generalizzare la propria lotta e se riescono anche a coinvolgere direttamente la città di Seattle e i sobborghi di Seattle in questa lotta.
Grazie Felice, infatti arriviamo così un po' all'ultima domanda che volevo farti e che riguarda appunto le possibilità eventuali di estendersi di questo sciopero. Lo dicevi, si vedrà per quanto riguarda la città di Seattle. È anche vero che è una situazione che descrivevi abbastanza specifica, no? Un po' per il ruolo strategico, un po' dell'azienda, un po' e della produzione, un po' per i numeri di lavoratori, lavoratrici coinvolti. Ecco, come panoramica più generale, tu vedi una possibile estensione anche di queste lotte sul lavoro? Come queste situazioni stanno influenzando, se stanno influenzando anche il dibattito politico più generale prima delle elezioni, le lotte sindacali hanno un peso in questo dibattito o meno? Ecco, chiuderei chiedendoti proprio una riflessione più generale di questo tipo.
La questione riguarda, da come la vedo io, riguarda alcuni stati del Midwest, del cosiddetto Midwest, dove i sindacati hanno più iscritti rispetto ad altri stati, e sono anche i cosiddetti stati in bilico per quanto riguarda le prossime elezioni tra Trump e Kamala Harris. Biden è stato più volte descritto come il presidente più vicino ai sindacati della storia recente americana. In realtà Biden non è che sia stato un presidente particolarmente vicino alle richieste dei lavoratori, anche perché l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ha represso duramente la lotta dei ferrovieri americani che andava avanti da alcune settimane. Però dal punto di vista mediatico, la sua apparizione al picchetto dei lavoratori dell'auto, il suo sostegno, diciamo così, formale a quei contratti, l'ha fatto diventare anche con l'appoggio da parte dei gruppi dirigenti di molti sindacati, l'ha fatto diventare appunto come il presidente più vicino ai sindacati. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti in questi ultimi 3 o 4 anni ha una serie di elementi interessanti, soprattutto per quanto riguarda la genesi, e cioè il risveglio, chiamavano così, da un punto di vista sindacale, è avvenuto tra il 2018 e il 2020, con la lotta degli insegnanti, soprattutto negli Stati del Sud nel 2018, e poi nel 2020 quando una serie di scioperi spontanei sono scoppiati, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori in piena pandemia, quindi con la salvaguardia della salute dei cosiddetti lavori essenziali, e allo stesso tempo con quella rivolta, quella ribellione che è avvenuta dopo l'uccisione di George Floyd, che per 3 mesi ha tenuto, a 2 mesi e mezzo, ha tenuto in scacco il governo americano. Quindi questo insieme di conflittualità e di lotte hanno per certi versi favorito la diffusione sindacale, tanto è vero che, per farvi alcuni esempi, ieri ad esempio i lavoratori di Starbucks sono riusciti a sindacalizzare il 500° posto di lavoro per quanto riguarda la catena di Starbucks. Ci sono state delle lotte, ad esempio, per quanto riguarda i lavoratori nelle università, durante tutta la fase degli accampamenti, dell'occupazione appunto di spazi interni all'università, contro il genocidio a Gaza e ovviamente per l'interruzione degli aiuti militari americani a Israele. Quindi c'è stata questa cosa. C'è dall'altra parte la questione vera americana, che spesso le lotte, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori del settore manifatturiero, rimangono delle lotte che riguardano esclusivamente quei settori, che riguardano esclusivamente quelle fabbriche. Questo è dovuto un po' al tipo di struttura che hanno i sindacati americani, che non brilla sicuramente per democrazia, che non brilla sicuramente per conflittualità. Sindacati che in gran parte sono strettamente connessi al Partito Democratico, tant'è vero se guardiamo anche la convention del Partito Democratico che si è tenuta circa un mese fa a Chicago, e dal palco il leader del sindacato dell'auto, Sean Fain, oltre a non dire assolutamente una parola sulla Palestina, dall'altra parte ha sostenuto fino in fondo l'amministrazione Biden. Quindi c'è questa connessione molto stretta tra gran parte dei sindacati e il Partito Democratico, dove i sindacati vengono visti come serbatoio di voti e i sindacati vedono il Partito Democratico come un alleato politico e sociale per quanto riguarda il loro insediamento, radicamento tra i lavoratori. Tant'è vero che ieri sera si sono riaperte le trattative alla Boeing, o meglio, si è riaperto il tavolo negoziale, e questa volta al tavolo negoziale partecipa in modo ufficiale anche l'amministrazione Biden, anche il governo americano. Quindi c'è un tentativo di concertazione in modo tale che questo sciopero non arrivi in prossimità delle prossime elezioni, che sono i primi di novembre.
Grazie mille Felice, non so se hai un'ultima cosa da aggiungere, se no ci sarà modo di aggiornarci.
No, grazie a voi.
Grazie.